Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 17 luglio 1962. Il titolo di questa conferenza è RID dell'emitter e rotture di RC. Questo nastro dura 64 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Grazie! Bene, ho appena dato a tutti gli istruttori dei fogli di infrazione, quindi dovreste essere molto contenti. Finiscono in un flusso bloccato e continuano a dare questi fogli di infrazione agli studenti e ne danno ancora e ne danno ancora e arrivano a un punto in cui, se non ne dai qualcuno a loro, congiungono i terminali. Beh, sono contento di vedervi. Sembra che alcuni di voi sopravviveranno, ma non sono molti. Oggi che giorno è? 17 luglio a D12, prima conferenza. Corso di istruzione speciale di Sentinel. Va bene. Non ho molto da dirvi questa sera. Ormai avete chiarito tutto e sapete tutto a menadito. E questo mi fa piacere. Mi fa piacere. E non appena avrete degli occhiali e delle lenti di ingrandimento, è possibile che la vostra distanza focale coincida con la punta del lago. Perciò non disperatevi. Non disperatevi. Attualmente negli Stati Uniti si insegna a leggere con il sistema di lettura lampo. C'è un otturatore che si apre e si chiude, e la persona ha a disposizione due parole ogni centesimo di secondo, e ci si aspetta che la persona sia in grado di leggere quelle due parole in quel centesimo di secondo, e nessuno è riuscito a passare. Perciò stiamo facendo dei progressi, stiamo facendo dei progressi. Almeno ora sappiamo che la gente non ci vede. Questo si chiama progresso. D'accordo, diamo uno sguardo a qualcosa di molto banale, qualcosa che conoscete bene, quindi potete rilassarvi. Diamo un'occhiata ai rapporti che intercorrono tra il soggetto della lettura dell'emitter e le rotture di ARC. La seduta modello del 23 giugno a D12, così come è stata corretta, la correzione consisteva nell'esclusione dell'heaviness che era stata tolta dai rudimenti iniziali, ci fornisce un'arma che fa vedere tutto il resto. Non appena usiamo questa seduta modello e i rudimenti ripetitivi, i rudimenti iniziali ripetitivi, e il prep checking ripetitivo, in effetti riduciamo la tecnologia a una esecuzione molto semplice e priva di esitazioni. Queste sono cose molto semplici da fare, non sono complicate. Voi non dovete più preoccuparvi di dover elaborare delle domande cosa, non dovete più preoccuparvi di questo o di quell'altro. In effetti ci sono un sacco di moduli che possono fornirvi delle domande zero per questo PC o per quell'altro. E voi stessi, immaginando cosa potrebbe non andare nel PC, potete anche elaborare delle liste di domande zero per qualche PC particolare, cosa che dovreste essere in grado di fare. Tutto ciò sfocerà nello sradicamento delle variabili tecniche. E non c'è niente nella seduta modello, nelle sue procedure o in qualunque altra cosa connessa a ciò che dite al PC, che si presti a molte discussioni. Certo, potreste discutere per vedere se dovete portare un rudimento intermedio a FN tramite verifica ripetitiva o tramite verifica rapida, prima di verificare la domanda zero. Potreste anche sostenere che se i rudimenti intermedi fossero puliti, non dovreste riverificare la domanda zero. Cosa che invece dovreste fare. Dovreste sempre riverificare la domanda zero. Potrebbero sorgere un sacco di domande, ma, francamente, nessuna di queste cose è in grado di provocare una rottura di ARC al PC o suscettibile di creare delle rotture di ARC. In grado di provocare una rottura di ARC al PC o suscettibile di creare delle rotture di ARC. La procedura è stata rifinita a tal punto che una sua esecuzione, anche se fatta in modo piuttosto mediocre, avvantaggerebbe il PC, gli farebbe avere dei miglioramenti, lo farebbe progredire. E rivela quanto sia semplice la tecnologia esistente. Anche la semplicità della routine 3GA. Non c'è niente di complicato nella 3GA. Questo rivela solo una cosa, ed è come leggere l'emitter. Prendete tutte queste costanti e vi accorgerete che le fate, e le fate abbastanza bene. Vedete, non è necessario che facciate queste cose alla perfezione per ottenere un risultato positivo. Dovreste essere in grado di fare un bel lavoro. Dovreste essere in grado di mettere in piedi una cosa come si deve. Ma non è necessario che siate in grado di farlo alla perfezione per ottenere un risultato positivo. Voglio dire, la tecnologia è molto potente. Questo particolare approccio all'auditing è molto potente e lascia in vista un errore potenziale. Il TR4 in una sua qualche forma. C'è un fenomeno del TR4 che è connesso all'emitter. Se letto in modo impreciso o in modo scorretto una volta ogni tanto, l'emitter può far saltare il TR4 all'interno della seduta. Vedete, il PC ha un problema del tempo presente e l'auditor guarda dritto al lago e dice, dopo aver detto «Hai un problema del tempo presente? Hai un problema del tempo presente? Hai un problema del tempo presente?» e la cosa va avanti fino a che il PC dice «No, basta!» E poi l'auditor guarda l'emitter e dice «Hai un problema del tempo presente?» e il lago cade fuori dal quadrante. E l'auditor dice «Sei d'accordo che la cosa è pulita?» Capite? Ha mancato una RID. Ecco che il TR4 salta. Via, fuori dalla finestra, bang, andato. Perché? Beh, il PC ha dato una risposta a cui l'emitter non ha dato riconoscimento. Per quanto è dato di vedere al PC, ricordate che egli vede solo il retro dell'emitter. E per quanto gli è dato di vedere, esso non gli ha dato riconoscimento. Allora può iniziare ad arrabbiarsi con l'emitter, ma solitamente non pensa in modo abbastanza chiaro e non riesce a indirizzarsi abbastanza precisamente da arrabbiarsi con l'emitter. Non sa esattamente con cosa si sta arrabbiando, così di solito attribuisce la causa del suo turbamento a qualcos'altro. Questo continuo attribuire scorrettamente è naturalmente la ragione per cui quello che fa un emitter durante una seduta, se viene detto scorrettamente, è rimasto a lungo sconosciuto. Naturalmente l'emitter ha fatto un TR4 perfetto, ma l'interpretazione dell'auditor o il fatto che non sia riuscito a leggere l'emitter fanno un cattivo TR4. Si ottiene quindi lo stesso effetto che si avrebbe se il PC avesse originato e l'auditor non avesse capito. Perciò voi avete appioppato al PC un whistle mancato. Allo stesso modo, il PC sta seduto lì e l'auditor dice «Hai un problema del tempo presente? Hai un problema del tempo presente? Hai un problema del tempo presente? Hai un problema del tempo presente?» Alla fine il PC dice «No, è tutto! Oh, è tutto!» L'auditor guarda l'emitter e dice «La verificherò all'emitter» e poi dice «Hai un problema del tempo presente?» In tutta onestà, l'ago affolla a una velocità costante, senza la minima agitazione di alcun genere. Semplicemente continua ad avere folla a questa velocità costante. Non c'è assolutamente nessun cambiamento nel comportamento del lago. E l'auditor dice, che cos'è quello? Che cos'è quello? Qual era il problema? Qual è il problema? E il PC dice, ma non c'è nessun problema. E l'auditor dice, c'è la RID qui. E il PC dice, che cosa potrebbe essere? Poi dice, ma io non ho nessun problema. A questo punto l'ago presenterà delle caratteristiche da rottura di ARC. Per cui l'auditor dice semplicemente, hai un problema del tempo presente? Bang! Farà l'emitter, capite? Invariabilmente, bang! Vedete? Hai un problema del tempo presente? Bang! Hai un problema del tempo presente? Bang! Ha pulito un pulito. E il solo modo in cui riuscirà a tirarlo via sarà di chiedere se un whistle è stato mancato. Il rudimento casuale. A volte il PC non interpreterà questa cosa proprio in quel modo. Se doveste domandargli, ti ha turbato il fatto che ti abbia fatto quella domanda? E se il PC rispondesse, ah sì, certo che mi ha turbato. La RID allora sparirebbe e l'ago ritornerebbe ad essere pulito. Capite? Ora, di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Beh, di base sta succedendo solo una cosa. È una vecchia legge che è stata tuttavia tenuta nascosta piuttosto bene nel corso degli anni e non ha mostrato di avere molta importanza. Ad essa non è mai stata veramente data importanza e ha continuato a presentarsi a più riprese nella tecnologia di Scientology per anni e anni. E questa legge è: non si deve mai dare riconoscimento a una bugia. In effetti, ci si mette nei guai ogni volta che si dà riconoscimento a una bugia. Accettate la bugia come verità e questo farà di voi degli sciocchi. Per esempio, un tizio arriva di corsa da voi e dice
Ehi, tutto il centro della città è appena stato raso al suolo da un incendio, è bruciato tutto e 1.655.000 persone sono rimaste uccise. E voi dite, oh santo cielo, santo cielo, santo cielo, questo è terribile, questo è spaventoso.
Magari svenite o qualcosa del genere, senza rendervi conto che non ci sono 1.655.000 persone in città, o se per questo neanche nell'intera nazione. E il tizio dice, ci sei cascato, sei uno sciocco. E di cosa si tratta? Molto semplice. Il primo postulato. Impariamo un po' a interpretare cose tratte dalla routine 3GA che crea i vostri clear. E non c'è molto da chiedersi in proposito. In realtà non c'è nessuna domanda in proposito. L'unica volta in cui ho visto che si ritardavano i pisi è stato quando le esatte istruzioni originali della routine 3GA non erano state seguite rigorosamente, pedissequamente, in modo incredibilmente preciso. Per una ragione o per l'altra, quando mi sono messo a scrivere le quattro righe della routine 3GA, io le avevo scribacchiate, come quello che avrebbero potuto essere. Pensavo che probabilmente sarebbe stato necessario variarle successivamente di pisi in pisi, e sapete una cosa? I soli pisi che siano mai diventati clear sono quelli auditi in modo preciso su queste esatte righe. Le prime quattro che avevo scritto. Se le variate in qualche modo, l'ago si blocca, il tonarm sale e tutto andrà a farsi benedire. Questa è una cosa piuttosto strana. È una cosa strana. In primo luogo, in origine, la meta era stata probabilmente concepita in amarico o in lingua spazia o qualcosa del genere, sapete? Ed è piuttosto notevole averne subito centrato in pieno la semantica e riuscire ad avere l'unica che porta ad un ago libero. Vi dirò il dato, sebbene esso non sia il soggetto di questa conferenza. È chi o che cosa vorrebbe, esatta formulazione della meta? Questa non è la sequenza giusta. Chi o che cosa non vorrebbe, esatta formulazione della meta? Chi o che cosa si opporrebbe al? E chi o che cosa non si opporrebbe al? Deve essere semplicemente così, nient'altro. Voi non potete dire la meta, questo o quest'altro. Chi o che cosa vorrebbe la meta? Questo o quest'altro? Questo è il modo in cui funziona. Voglio dire, è incredibile. Ciò lo fa sembrare molto stupido. Prendiamo la meta non mangiare la torta. Chi o che cosa non vorrebbe non mangiare la torta? Questa è la formulazione della riga. Non c'è nessun'altra formulazione. Chi o che cosa non vorrebbe non mangiare la torta? Questo per il PC ha perfettamente senso. E poi, chi o che cosa si opporrebbe a non mangiare la torta? Ecco le parole. Queste sono le parole magiche. E prendiamo quello stupido spostamento dei pronomi. Diciamo che la meta sia uccidere me stesso. Capite? Chi o che cosa vorrebbe uccidere me stesso? L'auditor si mette a dire al PC, va bene, ci sono degli altri item qui? Chi o che cosa vorrebbe uccidere me stesso? È stupefacente. Voglio dire, voi non potete dire uccidere te stesso. Non potete cambiare la meta fino a questo punto. Perciò apparentemente potete giocherellarci quanto volete per andare d'accordo con i professori d'italiano e mancherete di fare il clearing. Questo è apparentemente il codice magico per cose di questo genere. Apportare delle modifiche è doppiamente sconvolgente per il PC, perché voi mancherete tutti gli item giusti, e a quel punto questi diventeranno dei whistle mancati. Perciò il tonarm salirà e si bloccherà, e tutto andrà a finire in un pasticcio, eccetera, eccetera. Portare avanti la seduta sarà una roba da inferno, e non riuscirete a tenere il PC in seduta. Poi andate a casa con la vostra Mercedes e vi viene voglia di andare fuori strada. Semplicemente, tutto consiste nel seguire queste righe pedissequamente. Beh, io mi aspetto che un giorno o l'altro ci imbatteremo in un'eccezione a questo. Non è vero semplicemente per il fatto che ho scritto queste quattro righe per prime. Non c'entra niente. Ma nient'altro ha mai provocato un ago libero. Siamo arrivati ad averne circa 9 ora. E lo sono tutti diventati con le righe formulate in questo modo. Se se ne usano delle altre, non si hanno aghi liberi. Va bene, ho semplicemente interposto quanto sopra. La routine 3GA è una dimostrazione della somiglianza che esiste fra la struttura della mente reattiva e un universo. E voi avete il comune denominatore della struttura di qualcosa. L'universo è formato da un primo postulato, che poi, oggetto di Alteris, crea materia, energia, spazio e tempo. Forse un giorno o l'altro può darsi che vi divertiate a speculare su quale sia il primo postulato. Se un numero sufficiente di voi trovasse quale esso sia, beh, la Terra comincerebbe a diventare un po' spugnosa. Ma non lasciate che questo vi spaventi, andate avanti e cancellatelo. Se voi diventate così duri e così forti, potete farne sempre un altro mock-up, giusto? Ad ogni modo, il PC ha uno scopo fondamentale, o una meta. E questo non può essere distinto dal primo postulato. Vedete, li fa in diversi punti della traccia mano a mano che procede, ma non ne ha fatti troppi. Perciò il primo postulato è l'elemento fondamentale di un bank reattivo. È la meta, è lo scopo fondamentale. Perciò, se avete una sezione del bank reattivo dell'ultimo trilione di anni o qualcosa del genere, o qualche strato del bank reattivo, in realtà esso non segue esattamente la successione temporale, segue una successione più o meno differente, segue i principi fondamentali. Quanto fondamentale è lo scopo fondamentale? Questo rischia la prima volta di rimuovere ciò che sembra costituire la parte fondamentale dell'intera traccia del tempo. In effetti, lo scopo fondamentale esisteva prima della parte precedente della traccia e tutto si è condensato ed è diventato parte di questo ciclo. Perciò il vostro scopo fondamentale non è qualcosa di cui si possa rilevare la posizione per mezzo di un emitter per trovarlo e fargli fare blow. È chiaro? Non mi dilungherò particolarmente nelle ramificazioni di questo. Ma c'è quel postulato, vedete? Ora, il primo postulato primario sarebbe il base della meta o dello scopo su cui tutto il resto viene accumulato. Voi non lo troverete così al primo colpo, perciò non preoccupatevi. Semplicemente prendete ciò che riuscite ad avere dalla lista delle mete. Ora, l'aspetto principale della formazione della massa e dello spazio e di tutto ciò che è connesso con il bank, cioè il bank reattivo, l'aspetto principale è l'alteris. E dopo l'alteris si riduce diventando notis. Vedete, il postulato è un is. E poi ottenete un alteris, e poi c'è il notis, e poi alla fine ottenete la formazione di materia, energia, spazio e tempo contenuti nel bank. Questa è la più succinta, breve, corretta, funzionale, dimostrabile enunciazione della struttura del bank reattivo e dell'uomo. Ed è anche nel campo delle scienze fisiche la più diretta e corretta enunciazione della formazione dell'universo. È dimostrabile. In altre parole, la mente umana si fonde simultaneamente con l'universo. Avete i paralleli sulla loro costruzione ed evoluzione. In altre parole, il campo della mente è ora su un parallelo con le materie scientifiche, perché naturalmente c'è il campo della mente e dopo c'è l'universo. Non come tutti sono portati a credere, prima c'è l'universo e poi arrivano delle pulci che si posano su di esso e sviluppano allora le loro aberrazioni mentali. Non va in questo modo. Avviene proprio l'opposto. Prima avete i tetan ed essi sviluppano dei ben creativi e poi ottenete, come risultato di ciò, la formazione dell'universo. I vecchissimi dati tecnici di molto tempo fa, quelli sull'universo di una persona, l'universo ambientale e cose di questo genere. Tutto questo è piuttosto importante. Sono dati importanti. Per qualunque essere, scoprire veramente questi dati o iniziare a usarli è fantastico. Perché sarebbe totalmente in violazione della massa, in violazione dell'energia, in violazione dello spazio e in violazione del tempo. Non siete assolutamente tenuti a fare una cosa del genere. Schiavi di tutto il mondo soccombete. Rendo l'idea. Non siete tenuti ad opporre resistenza a cose di questo tipo. Se voi scopriste informazioni del genere, come farebbe la gente come il Papa a sbarcare il lunario? Sarebbe abbastanza orribile. Ne risulterebbe una disoccupazione in tantissimi campi, sapete? Pensate ai poveri fabbricanti di catene. Li manderebbe in bancarotta. Guardate i contratti politici per la costruzione di prigioni e di penitenziari. Andrebbero in fumo. Niente più tangenti per i politici. Sarebbe una vera rovina. Queste sono dottrine terribilmente rivoluzionarie. Volete sapere ciò che ha dato inizio a questa spirale discendente in questo tipo di cose? In che modo tutto è diventato sempre più denso, sempre più denso e sempre più denso? È l'accettare un alteris come se fosse il fatto. Ora, questo è realmente e fondamentalmente ciò che un tetan sa di non dover fare nel profondo dell'animo. Ed è ciò che ogni tetan che mai si sia cacciato nei guai ha fatto. Sa di non dover accettare un alteris del fatto come se fosse il fatto. Si innervosisce quando comincia a sospettare ciò. Se accetta troppi alteris, ne verrà sopraffatto. Verrà sopraffatto dalle bugie. Perciò le persone che accettano, prendiamo l'adorazione del dio Ugga Ugg, qualcosa del genere. Il dio Ugga Ugg è stato fatto con del fango e dei bastoni in mezzo alle giungle venusiane o qualcosa del genere. E questo dio Bugga Bug, se tutti protestano abbastanza a lungo contro di lui e protestano abbastanza a lungo contro questa bugia, e se il clero di Bugga Bug è sufficientemente brutale e soverchiante, e se riesce a raccogliere un sufficiente numero di overt, capite, questo è molto importante, devono raccogliere dei motivatori, fare in modo che le altre persone commettano degli atti overt contro il dio Bugga Bug. E tutti commettono sempre più overt contro Bugga Bug, e dopo un po', naturalmente, tutti saranno del tutto sopraffatti dal dio Bugga Bug. E dopo di questo non ci sarà un'evoluzione razionale dal punto in cui viene accettato il dio Bugga Bug. Avrete dello zelotismo, del fanatismo, dell'ateismo. Tutto ciò che succederà da allora in poi tenderà ad essere caotico, poiché si è combattuta una cosa non vera. Si è combattuto un alteris dei fatti. Bugga Bug non ha mica creato il fango venusiano, capite? Ma questa è la prima dichiarazione della religione di Bugga Bug. Oh Bugga Bug, tu che creasti il fango, capite? Questi tizi poi erano soliti uscire la mattina presto e disturbare a destra e a sinistra, svegliando tutti molto tempo prima dell'ora della sveglia. Poi stabilivano giorni di digiuno, nessuno doveva mangiare. Tutte condizioni di giochi. E magari prima di mangiare le persone dovevano uscire e ammucchiare del fango nei loro piatti in segno di rispetto per Bugga Bug. Ai tetan non piaceva fare queste cose. Perciò naturalmente si mettono a protestare contro Bugga Bug. E allora questa menzogna li schiaccerà. Ho usato questo esempio piuttosto deliberatamente, perché le argomentazioni più intense e i meccanismi più forti che hanno determinato un alteris della mente e della forma sono stati meccanismi religiosi. Si potrebbe persino dire che questo è un universo religioso. E le religioni sono state le cose contro cui si è protestato con più veemenza. E i tetan sono stati sopraffatti da esse con più facilità. Non è semplicemente la mia intolleranza a parlare. L'altro giorno ho fatto un listing su questo e la carta è bruciata. E ho scoperto che, dopo averlo fatto, la pensavo ancora nello stesso modo. Molto interessante. Il punto qui è l'assegnazione della creazione. Noterete ad esempio che Bugga Bug ha creato il fango, oppure troverete qualche altra divinità come Kali, la dea della distruzione o qualcosa del genere, ma tutte le grandi divinità popolari hanno a che fare sempre con un ciclo d'azione ed è un completo alteris. Kali non aveva niente a che fare con il creare un bel niente, lo stesso vale per Bugga Bug. Capite? Questo è l'alteris. Esso riguarda la determinazione dell'autore della creazione. Perciò, naturalmente, questo è il più grosso alteris che si possa fare. È l'alteris della fonte. Così, di conseguenza, le sopraffazioni più potenti seguono le proteste più potenti. E naturalmente rientrano nel campo della settima e ottava dinamica. Bene, non è un caso che ogni anno ci fossero 100.000 cristiani uccisi ad Alessandria ai primordi della cristianità. Sembra impossibile. Eppure i registri e i documenti contengono questo fatto. Ogni anno venivano uccisi più cristiani ad Alessandria da parte di altri cristiani di quanti ne venissero uccisi durante le epurazioni fatte dai romani. È interessante, no? Protestavano con più veemenza tra di loro di quanto avessero mai protestato contro qualunque altra cosa. E questo perché erano invischiati in una bugia, capite? Erano invischiati in un alteris del fatto della creazione. Mi è difficile parlarvi di questo, perché persino adesso, mentre vi parlo, alcune persone che sentono dire questo sono ancora così soggiogate nella loro condizione di sopraffazione e di protesta in questo ambito religioso che riguarda la settima e l'ottava dinamica, che diranno: «Oh mio Dio, guarda che terribile blasfemia! Questo non può essere vero!» Fa scattare come un automatismo tutto l'alteris che hanno accumulato all'interno delle loro teste. E diranno: beh, è semplicemente anti questo e anti quello. Io non sono anti niente. Se non, come qualunque altro tetan sano di mente, io sono, si potrebbe dire, anti-alteris. Questa, allora, è la fonte più fruttuosa di bugie e di agitazione. Sarebbe qualsiasi cosa che ha a che fare con la creazione. Introducete un'assegnazione erronea della creazione, o in effetti, per essere meno drastici, introducete una falsa assegnazione di una qualsiasi parte di un ciclo d'azione. Introducete, attribuite scorrettamente, vedete, chi creò la cosa. Dite che essa fu creata da qualcos'altro e otterrete una randomity completamente sproporzionata. Ecco qualcosa con cui vi divertirete moltissimo una volta o l'altra. Entrate in un museo d'arte e guardate un Rembrandt e indicate al resto della comitiva, ad alta voce, soprattutto a una mostra da visitare in abito da sera o qualcosa del genere, indicate al resto della comitiva a gran voce la splendida opera di Picasso. Gente, vi ritroverete con una rivolta tra le mani. Ci saranno delle persone lì attorno che arriveranno di corsa da voi, vi vorranno correggere, cominceranno a discutere con voi, vi guarderanno con terribile disprezzo e diventeranno molto misemotivi riguardo all'intera cosa. Ed è probabile che arrivino i guardiani e comincino a cercare di buttarvi fuori e succederanno un mucchio di cose spiacevoli. Guardate il cavaliere o qualcosa di simile e dite: ah, questo è davvero un eccellentissimo esempio del periodo marrone di Picasso. E andate avanti tenendo una lunga dissertazione sulla cosa. Oppure andate al Royal Festival Hall o in qualche posto del genere, in una sala da concerti, e cominciate a parlare là fuori, quando sentite stanno suonando un pezzo di Mussorgsky, e voi dite: ah, questo è Stephen Foster. E causerete del turbamento. L'alterisnes della fonte della creazione è la fonte più fruttuosa di turbamento e di agitazione, perché naturalmente rappresenta il padre di tutto il caos. Si scoprirà che qualunque caos presente nell'universo o qualunque disordine che si trovi in esso ebbe origine in una falsa assegnazione di chi lo creò. È probabile che otteniate pochissimi turbamenti sul soggetto dei fondatori di paesi e cose del genere. Beh, voi direte: George Washington è stato il fondatore di questo paese. Beh, nessuno discuterà molto a questo proposito. Non causerà un grande scandalo. Scommetto che voi potreste starvene seduti per ore in qualche parte degli Stati Uniti, in luoghi in voga frequentati dal pubblico, e dire: George Washington ha fondato questo paese. Voi potreste andare avanti a ripetere questa cosa e andare avanti a ripeterla e nessuno farebbe mai niente. Nessuno avrebbe mai niente da ridire, perché questo generalmente è accettato come un dato di fatto. Ed è più o meno un dato di fatto. E le persone non si agitano, questo è tutto. Bene, se invece diceste: Marco Polo ha fondato gli Stati Uniti d'America, le persone semplicemente penserebbero che voi siete pazzi. Ma se diceste quasi la verità, tipo Alexander Hamilton ha fondato gli Stati Uniti d'America e ne fu il primo presidente. I cervelli di tutti comincerebbero a scricchiolare, cric cric cric, capite? Perlomeno Alexander Hamilton era in vita a quel tempo, perciò è un'alterazione riconoscibile. La verità è che se c'è qualcosa che non va negli Stati Uniti attualmente è probabilmente George Washington. Ci sarà una discussione a questo proposito, perché questo è assai contrario a ciò che comunemente viene accettato dalle persone. Quel tipo stracciò le minute e i documenti della Convenzione Costituzionale. Queste minute e documenti non vennero mai pubblicati. Lui si assicurò che venissero bruciati e nessuno fu in grado da allora in poi di interpretare questa benedetta Costituzione. E si continua a cambiarla e la si cambia e si cerca di correggerla e ci si chiede che cosa intendesse realmente dire chi la scrisse, eccetera, eccetera. E nessuno riesce a scoprirlo, perché queste minute, questi documenti, vennero tutti gettati via, capite? Questo è un fatto. Non furono mai pubblicati i documenti e le minute della Convenzione Costituzionale. Penso che fu solo verso la fine del XIX secolo che qualcuno pubblicò un libro sulla sua fine che dava alcune informazioni. Penso si trattasse del segretario della Convenzione Costituzionale che presentò parte dei dati. Così adesso noi abbiamo una macchina operativa chiamata Costituzione alla quale nessuno sovrintende e questa macchina sta iniziando a causare dell'alteriz ed essa stessa era un alteriz e più o meno sfugge di mano e nessuno riesce veramente a ricavare alcun senso da essa e i cittadini hanno sempre meno libertà ma proprio non sanno cosa fare in proposito, capite? Ma nel 1905 qualcuno cambiò la Costituzione e disse che la tassa fissa pro capite non poteva più essere fatta pagare. Questo è ciò che diceva. Bene, la eliminarono, così adesso possono far pagare l'imposta sul reddito. Tutti vengono multati per il fatto di guadagnarsi da vivere. E da allora in poi ne sono successe di tutti i colori. Naturalmente non c'erano documenti che dicessero perché le cose stessero così. Non c'era nessuna argomentazione del perché queste cose esistessero o del perché la Convenzione Costituzionale le avesse incluse. Non erano disponibili le argomentazioni per mettere in discussione questo emendamento alla Costituzione posto nel 1905. Cioè, mancavano dei dati di qualche tipo. Ed ecco qui il nostro George. Che cosa propugnava? Quali erano le sue intenzioni? Che cosa voleva? Tutti erano perfettamente soddisfatti al tempo della rivoluzione e il loro interesse nei suoi confronti era grandissimo e pensavano che fosse un bravo ragazzo. Tutto andava bene e tutti gli credevano. L'unico motivo per cui la rivoluzione ebbe successo fu grazie a George, un uomo con un'incredibile personalità. Questo tizio aveva in pugno il paese e realmente dovette protestare ripetutamente per non diventare re degli Stati Uniti, sapete? Tutti volevano farlo re e lui diceva no, no, no. Non sappiamo quale sia stato il suo scopo fondamentale. Non sappiamo quale sia stato lo scopo fondamentale sul quale tutti i fondatori degli Stati Uniti si trovarono d'accordo. Leggiamo la propaganda che viene dagli scritti di queste persone. Per darvi una qualche idea di ciò che sto per dire non riguarda molto la politica, ma l'Accademia Navale degli Stati Uniti pubblica le lettere di John Paul Jones e questo è il più flagrante esempio che possa citare. Il libretto delle lettere di John Paul Jones, pubblicato da loro, rappresenta ciò che vogliono che ogni cadetto diventi. Francamente, ne hanno fatto un mucchio di pagliacci, perché hanno pubblicato solo degli stralci di queste lettere. Le vere lettere di John Paul Jones, senza che niente venga rimosso da esse, mostrano un tipo di persona molto vivace, vitale, che andava su e giù per la nave tutto il tempo, che credeva in cose di ogni genere e che era molto intraprendente e incredibilmente energico. Aveva molte opinioni e credeva che un ufficiale di marina dovesse avere opinioni e cose di ogni genere, capite? Che sono state ora accuratamente rimosse dalle lettere prima che fossero pubblicate per i giovani e promettenti ufficiali della marina. In cambio abbiamo delle mere dichiarazioni patriottiche. Non si dice che si dovrebbe insegnare a un cadetto a danzare, capite? Tutto questo manca. Qui c'è un'alterazione. C'è un'alterazione della meta, dei fondamenti e delle cose che stanno alla base. John Paul Jones è stato il fondatore della Marina americana. Io non dirò niente in particolare contro la Marina americana. Non c'è nessun motivo di farlo. Questa esiste. Ma Ma se io vedo un'altra guardia marina diventare ammiraglio, imbottito degli stralci delle lettere di John Paul Jones, temo che non sarò molto gentile con lui. Si sa già che sono stato poco gentile con persone del genere, perché persone del genere non sono vere, capite? Non sono reali. Manca qualcosa. Ora, non c'è motivo di analizzare cos'è che manca, ma fondamentalmente le basi dell'istruzione di persone del genere sono state oggetto di alteris. Le cose che dovrebbero sapere e comprendere non ci sono. E questo di per sé le ridurrebbe in una specie di apatia. Fiuterebbero più o meno il fatto che manca qualcosa nella loro istruzione. Vedrebbero che c'è qualcosa che proprio non capiscono o di cui non vengono a capo. Quindi nessuno di loro balzerà mai tutto armato come marinaio di nave da guerra. Ci sarebbe qualcosa che tiene a freno il loro ardore, capite? E così tenderebbero a solidificarsi lì dove si trovano. Perciò vi potreste aspettare che siano piuttosto sulla difensiva, piuttosto privi di immaginazione, forse un po' intimoriti e molto, molto attenti a ciò che fanno. Dov'è l'ardito lupo di mare a cui normalmente pensereste quando cercate di immaginarvi un comandante di marina? Beh, è impossibile trovarlo, perché la sua istruzione ha subito un incredibile alteris. Tutti pensano, bene, si dovrebbe insegnare a questi ragazzi a fare questo e a fare quello, e si dovrebbe insegnar loro un po' più di questo e un po' più di quello e un po' più di questo, e poi alteris su alteris su alteris, e una volta finito sarà tutto stato sottoposto a un alteris e sarà tutto meraviglioso. Scoprirete che tutto diventerà più solido, più apatico, e che saranno in più a lasciar perdere. Lo scopo fondamentale, una volta che ne viene fatto alteris, crea massa, ma similmente crea una degenerazione di tono, inevitabilmente crea una degenerazione di tono. Beh, alcuni di voi ogni tanto pensano che io abbia fatto davvero troppo alteris in Scientology e Dianetics per troppo tempo. Bene, se pensate così intensamente, non vi rendete conto che procediamo indipendenti dallo scorrere del tempo. Noi seguiamo un tracciato a ritroso. In altre parole, stiamo interrompendo la cosa in assoluto più fondamentale che potessimo interrompere, a prescindere dal perpetuo progredire del tempo. Capite? Noi in realtà stiamo nuotando contro la corrente temporale. Molto bene. Improvvisamente scopriamo questa cosa e, isolando le cose che erano importanti, scopriamo che siamo tornati indietro fino al 51 o al 52. Si tratta dello scopo fondamentale, sapete? Il postulato fondamentale. Qual era il primo postulato dell'universo? Libro 1. Libro 1. In effetti si tratta del dicembre 1949, neppure del 1950. Si tratta dello scopo fondamentale nel libro 1, capite? Isolare i materiali importanti e lasciar perdere i materiali poco importanti, e a volte finire in vicoli ciechi, a volte in curve a gomito, e dire, che cosa facciamo qui? Un fantastico esempio di ciò è la routine 3D incrociata. Avevo ricevuto un dispaccio molto allegro che diceva, dopo aver addestrato tutti i nostri studenti sulla 3D incrociata, va bene se loro... Caspita, gli è stata mandata una lettera per posta aerea così velocemente che i suoi bordi erano in fiamme. Non fate la routine 3D incrociata, accidenti! Perché? Beh, in effetti io l'ho scoperta ancora prima di scoprire i materiali relativi al primo postulato, capite? Perciò, se fate una linea della 3D incrociata o qualcosa come una linea di Pre-Heaviness, quello è il ridge nel quale mi sono imbattuto appena prima di trovare il primo postulato. Pensavo che si potesse andare avanti a fare listing. Sono successe delle cose abbastanza interessanti riguardo al listing, a dimostrazione che era un procedimento mica male. Ma ciò ha anche dimostrato che ciò su cui si fa il listing fa una strabiliante differenza, e che non si deve fare listing di niente a casaccio, e che non si deve mai fare listing sulla meta sbagliata, perché questo semplicemente aggiunge ulteriore alteris al bank. Perciò la 3D incrociata stava in effetti facendo alteris della meta del PC. A meno che, mio Dio, c'era una probabilità su un milione che la meta del PC fosse in una delle linee. una probabilità su 10 milioni. Va bene, così ci siamo ritrovati un po' in vicoli ciechi e cose del genere. Ma notate che me ne sono allontanato in fretta e furia e sono passato a un fondamento più fondamentale. Attualmente siete nell'invidiabile posizione di trovarvi su un plateau di questo genere particolare, costituito semplicemente dai dati che sono emersi alla fine della primavera e l'inizio dell'estate del 1962. Capite? E costituiscono un pacco di per sé. E voi riceverete un foglio di verifica speciale che contiene la maggior parte di questi dati. E ho appena pubblicato una policy letter per l'addestramento dello staff delle org centrali che, con l'aggiunta di pochi altri item, in pratica consiste degli sviluppi delle ultime settimane. Quel foglio di verifica costituisce l'addestramento dello staff e nient'altro. Capite? Sfortunatamente, quando commettete un GAE, può darsi che pensiate che vi stia trattando ingiustamente per il fatto che venite messi su questo foglio di verifica speciale. Ora, probabilmente non vi è stato indicato che tutti voi dovete comunque superare questo foglio di verifica. E naturalmente, se commettete un GAE, tempo per studiare su questo foglio di verifica ne avete. Perciò, in realtà, non vi viene dato da studiare questo foglio di verifica perché avete fatto un GAE. È stato dato a tutti voi da studiare, che continuate ad audire o meno. Questa è modernizzazione ed è un plateau, no? Vi ci siete imbattuti improvvisamente ed io non mi sono messo lì ad accendere molte lampadine elettriche o a fare cose del genere o a lanciar razzi. Ma mi trovo a un punto in cui cos'altro scriverò sui bollettini? Quella in cui mi trovo è una situazione interessante. Perciò quello che faccio è perfezionare i bollettini e ripubblicarli. E oggi, 17 luglio, ho fatto una policy letter per voi sull'esatto prep check per il listing delle mete o delle linee. Un prep check esatto, un bel prep check. È pieno di righe vuote. Si scrive in cima adesso il nome del PC e poi semplicemente si audisce il prep check dall'inizio alla fine. Voi compilate un modulo ogni volta che fate un prep check. E lo fate semplicemente frase dopo frase, spazio dopo spazio, e rendete nulle tutte queste cose, poi girate il foglio e annullate il resto. E alla fine avete fatto un prep check del listing. E ieri ho fatto il prep checking delle mete. Come si fa a verificare una meta? Semplicemente lo si fa su questo modulo. Poi suppongo che andando avanti ancora un po' scopriremo che c'è qualche altro bottone che dovremmo aggiungere a questa cosa, e allora ripubblicheremo il prep checking. Questo è più o meno il punto in cui vi trovate adesso, perché vi trovate all'apice del successo, capite? Siete arrivati! Non sto prendendo in considerazione attualmente il fatto che troverete facile o meno imparare come fare questo. Non sto facendo nessuna concessione di nessun genere, sto semplicemente dicendo, beh, potete imparare a farlo. Non è che stia semplicemente buttandolo lì, ma solo perché non conosco alcun altro modo di aggirare l'ostacolo. Non conosco altri modi per mettere alla prova una tecnologia così che voi non dobbiate più usare un emitter. Non so come fare una cosa del genere. Vi dirò adesso a che punto siamo con le ricerche. In effetti, sto compiendo delle ricerche su un certo tipo di tecnologia che, se lasciaste la Terra, o se essa si riducesse a una palla da biliardo sotto le bombe atomiche o qualcosa del genere, beh, una tecnologia per cui non sarebbe necessario che costruiste un emitter al fine di fare il clearing di qualcuno. Questo è il livello di ricerca che ho appena intrapreso. Poi ci sono ricerche di miglioramento, il migliorare la cosa, ovvero detto in modo molto retorico. Allora, cosa diavolo si fa in proposito? Beh, non lo so, potrei venire a capo della cosa, ma potrei anche non venirne a capo. Tutti gli scientologist sono leggermente in ansia riguardo a «E se tiro le cuoia? Quante di queste informazioni mi porterei con me?» Hanno tutti quest'ansia. Quindi quello che sto cercando di fare è di stabilire qual è il pacco di informazioni che vi porterete con voi. Questo è più o meno il punto in cui siamo. Ora, per quanto riguarda l'Alteris, abbiamo compiuto questa cosa incredibile di risalire alle cose fondamentali mentre proseguivamo sulla traccia del tempo. Molto bene, ora siamo alla cosa fondamentale che cancella tutto ciò che abbiamo messo sulla traccia del tempo. Qualunque cosa sia stata sviluppata in Scientology e in Dianetics, ora può essere cancellata con l'esatta tecnologia che possedete. Si cancella da sé, senza troppe difficoltà. In altre parole, questo può essere combinato. Va bene, questo è quanto. A meno che non seguiate un modello operativo di questo tipo, Non riuscirete a risalire a questa cosa terribilmente complicata chiamata struttura. Materia, energia, spazio, tempo, che si tratti di una mente reattiva o di un universo. Non riuscirete a risalire da questa terribile complessità ad una semplicità sufficiente da essere in grado di fare qualcosa al riguardo, vedete? Bene, questo è ciò che abbiamo fatto. Siamo risaliti a ciò e abbiamo scoperto, con grande sorpresa, anche per me. Cos'è che non va? Ciò che non va è la meta del PC. La meta non è ciò che va bene nel PC, è ciò che non va. George Washington non è ciò che va bene negli Stati Uniti. Lui è ciò che non va negli Stati Uniti. Chiaro? Questo è piuttosto strano. È una cosa assolutamente incredibile. Ci è stata propinata una cosa assolutamente incredibile. Capite? Questo tizio continua ad essere leale, essere leale, essere leale, essere leale. Continua ad essere un mucchio di altre cose e non sa ciò che sta facendo di sbagliato. Sta facendo qualcosa di sbagliato. E fa cave-in, fa fiasco ed è incapace di fare il suo lavoro e tradisce tutti quanti. Infine, individuiamo qual è la sua meta e scopriamo che è essere leale. Capite? Questa probabilmente era la meta di Benedict Arnold. Se l'individuo non è più in grado di fare qualcosa come si deve, quella cosa probabilmente è la sua meta, se non è contento di fare questa cosa, capite? Avete come meta arpionare balene. Bene, voi penserete sempre ad arpionare balene e non avrete mai un battello o non riuscirete mai a trovarne uno o non riuscirete a trovare balene o qualcosa del genere. Questo sarà ciò che più o meno vi farà sospirare e da cui vi tirerete indietro. Ci saranno un mucchio di cose ingarbugliate in quest'area. Dirvi questo è molto pericoloso perché invalida leggermente la vostra meta. Non di meno devo dirvelo, perché questa è la verità. Ora, consideriamo la meta come una verità finita. Non è completamente vero che tutto ciò che non va nella persona sia la meta. Ciò che realmente non va è l'alteris di quella meta. Se la persona non avesse mai fatto alteris della meta, probabilmente starebbe bene, chiaro? Potete dire che ciò che non va in lui sia la sua meta, ma questa è un'affermazione leggermente incompleta. No, ciò che non va in lui è l'alteris della sua meta, l'alterazione della sua meta, l'allontanarsi dalla linea della meta, la sua incapacità di realizzare questa meta. Chiaro? Questo è ciò che dà al PC il bank. Ma rimuovete la meta da sotto tutto questo e il bank sparirà e voi scoprirete che la persona non aveva bisogno della meta in primo luogo, il che è parecchio interessante. Beh, allora considerate quella meta come una verità finita. Probabilmente non la penserete a questo modo, ma questa è ancora una conferenza sulle rotture di RC e sul TR4. Questa è una verità finita. Era una verità per questo PC. In effetti, era una verità autopostulata. Essa non aveva mai ricevuto riconoscimento. Ma attorno al PC un mucchio di bugie hanno ricevuto riconoscimento. E questo lo ha confuso. Se ascoltate un Tetan per un po', scoprirete che in realtà tutto ciò contro cui sta protestando è il fatto che le bugie ricevono riconoscimento, ma la verità no. Se l'ascoltate per un po', noterete che questo è veramente tutto ciò di cui sta parlando. Qualunque altra cosa dica o qualunque sia il modo in cui la dica, che la dica sotto forma di oratoria o di logica degne di Demostene, o indipendentemente da quanto il suo dire sia espressivo o ottuso, lamentoso, meschino o magniloquente, questo è quello che sta dicendo. Egli sta dicendo che la verità non riceve mai riconoscimenti e che le menzogne ricevono sempre riconoscimenti. Una donna arriva e dice: «Ho perso mio marito, ecco, ero tutta a casa, stavo a fare tutto quello che dovevo fare e così via, e lui mi ha lasciato per quella civetta che non cucinerà e non farà mai niente». E continuerà su questo tono con lievi sfumature della stessa argomentazione. Lei, la moglie, non ha ricevuto riconoscimento. E lei era una vera moglie. Ma questa oca con cui il marito è scappato, a cui ha concesso la sua intera fortuna, non era nient'altro che tutta una menzogna. Se esaminate queste cose, in genere potete rintracciare il filo conduttore, la protesta per il riconoscimento dato alle bugie, e il mancato riconoscimento dato alla verità. Questa è la base su cui poggiano tutte le misemozioni di un tetan. Questi sono i principi, al di sopra, dietro e attorno alla meta, secondo cui tutti i tetan operano. Non ci sono eccezioni. Tutti operano secondo questi stessi bottoni. Fate l'accordo di La maggiore e otterrete un accordo di La maggiore. Perciò, quando dite a un tetan, durante una seduta, «Io non darò riconoscimento alla verità, né me ne occuperò», diventerà turbato. Questo si chiama pulire una rid pulita. E quando dite a un tetan che ha qualcosa che invece non ha, lui diventerà turbato. Oppure che egli non ha qualcosa che invece ha, lui diventerà turbato. Perché state facendo un alteris dei fatti. Ha un problema del tempo presente, voi leggete le meter e gli dite che non ce l'ha. Ora è turbato. È una distorsione della verità dei fatti, no? Vedete, qui state dando riconoscimento a una menzogna e non state azzeccando la verità dei fatti. Quindi, se un tetan non ha un problema del tempo presente e voi invece gli dite che ne ha uno, ancora una volta state dando riconoscimento a una menzogna e state mancando di dare riconoscimento alla verità. E il tetan si turba. E non c'è niente che turbi maggiormente un tetan che una cosa del genere. È alterisnes. E a quel punto vi ritroverete in tremendi pasticci di ogni genere con il tetan. Ora, capite in che modo il primo postulato sia connesso con questo e come ciò abbia decisamente e intimamente a che fare con il leggere le ride sbagliate alle meter? Lo avete colpito a tradimento con la spada proprio nel mezzo della sua anima tetanesca, capite? Ha un problema del tempo presente e gli dite che non ce l'ha. Non gli avete dato riconoscimento, non è vero? D'accordo. Non ha un problema del tempo presente e voi gli dite che ne ha uno. Da quel momento in poi tutto andrà a catafascio. Egli diventerà molto turbato, perché tetanescamente vuole convincervi della verità della situazione. Da quel momento in poi cercherà di fare colpo su di voi con la verità della situazione. A quel punto diventerà un crociato vivente della verità. Verità con la V maiuscola. La spada in mano e la torcia nell'altra, sapete? Da quel momento in poi non avrete più un pisi. Avrete un crociato della verità. E come si finisce in quella condizione? Beh, è molto semplice. Basta semplicemente trascurare una rid delle meter. Avete pulito un pulito, oppure vi siete sbagliati a dire la reazione delle meter. Avete una reazione e dite che non c'è reazione. Ottenete un ago pulito e dite che c'è stata una reazione. Tutto quello che dovete fare è di distorcere questi due punti e non avrete più un pisi. Lo avrete gettato a capofitto nelle sue aree di azione più turbolente. Egli ora esigerà che non diate riconoscimento a delle menzogne. Ora farà una crociata sulla base di «non dobbiamo fare alteris più di quanto già ne abbiamo, perché è questo che ci ha messo nella posizione in cui ci troviamo». Se lui è un auditor, avete decisamente rotto tutte le sue scatole come Scientologist, forse. Ma non è necessario che egli sia uno Scientologist addestrato perché ci sia questo meccanismo. Potete benissimo andare fuori a trovare qualche persona completamente nuova e il tipo si siede e dice «ho l'ulcera». Bene, diciamo così per dire che egli non abbia l'ulcera. Diciamo così per dire che il suo vero problema è che ogni giorno egli beve vino non fermentato o insufficientemente fermentato e questo gli sconvolge lo stomaco e gli causa indigestione, vedete? Lui lo sa. Ma non è neanche necessario che ne sia a conoscenza consapevolmente. Ha risolto la faccenda. Egli si siede e dice «ho l'ulcera». E voi dite «bene, bene, d'accordo, grazie mille, hai l'ulcera, d'accordo». Bene, molto bene. Ora, la cosa migliore che possiamo fare nel tuo caso è di farti prendere un po' di Pepto-Bismol e di inserire un po' di solfato di bario nella tua alimentazione. Questo è il modo in cui ci prenderemo cura della tua ulcera. E comunque, se non dovesse migliorare, faremo un'operazione. Si arrabbierà come un matto. Voi proprio non riuscirete a immaginare il perché. Ehi, cosa sta succedendo? Vedete? Entra un tizio a cui è rimasto un decimillesimo di centimetro di tessuto prima che l'ulcera diventi perforante. Capite? Egli è proprio all'estremo. Può ancora andare in giro e all'atto pratico ha l'ulcera. Accidenti. Entra, si siede e dice: non ho l'ulcera. E voi dite: sono perfettamente d'accordo con te, non hai assolutamente l'ulcera. Caspita, si arrabbierà da matti. Questa è la ragione per la quale non dovete applicare un trattamento alle malattie. Perché le malattie sono tutte menzogne. Il tizio arriva e dice: mi fa male la gola, mi fa male la gola, mi fa male la gola. Voi gli audite qualcosa e il ridge si sposta. Sì, la gola gli fa male. Questa affermazione esprime la verità. Ma se egli dicesse: ho un raffreddore, e se con ciò intendesse dire che è attaccato da virus o da germi o qualcosa del genere, e questo non fosse il caso, se gli faceste fare dei gargarismi, vi trovereste coinvolti in una situazione di rottura di ARC. Molto interessante. Non c'è da stupirsi che la professione medica abbia bisogno del sostegno legale. Capite? Tutto questo rientra sotto l'intestazione di dare riconoscimento alla menzogna e di ignorare la verità. Arriva un tizio e dice che non ha l'ulcera e voi dite: ti audirò. Bene, assicuratevi di farlo se l'avete detto. Egli entra e dice: non ho l'ulcera, in realtà sono solo dei dolori che derivano dal fatto che bevo troppo ketchup. Voi dite: bene, ti audirò. Entrate nel campo di ciò che viene chiamata, in modo ridicolo, diagnosi, e vi ritroverete nei guai. Ma, strano a dirsi, il modo più preciso di fare una diagnosi è di indovinare ciò che ha fatto e audirlo come Overt. E naturalmente non si deve forzare su di lui il fatto che abbia fatto qualcosa se non l'ha fatto, perché a quel punto altrimenti siete nei guai. Avete elaborato la domanda zero: che cosa puoi dirmi riguardo a far saltare le stazioni ferroviarie? Quando non ne ha mai vista una in vita sua. E poi insistete che trovi l'Overt. Gente, quella seduta comincerà a girare intorno, intorno, intorno e vi ritroverete nei guai fino al collo. Bene, durante la guerra il Pisi è stato il bombardiere di una squadriglia di aerei leggeri da bombardamento. Era uno specialista nel far saltare in aria le stazioni ferroviarie. In realtà usciva praticamente tutte le sere e andava a far saltare in aria una stazione ferroviaria, capite? E voi dite: hai mai fatto saltare in aria una stazione ferroviaria? Questo è nullo. Passiamo alla prossima domanda. E allora tutto comincerà a ruotare vorticosamente nel suo cranio. Le rotelle ingranano in modo scorretto. Il ragazzi, egli impazzirà, si arrabbierà, diventerà misemotivo a causa dello stesso meccanismo. Lui ha fatto saltare delle stazioni ferroviarie. Il punto non è che voi avete mancato di scoprire qualcosa su di lui. Il fatto è che semplicemente non è vero, vedete? Avete detto: va bene, non hai fatto saltare in aria delle stazioni ferroviarie, quando lui invece l'ha fatto. Oppure avete detto: va bene, hai fatto saltare in aria delle stazioni ferroviarie, quando invece lui non l'ha fatto. In entrambi i casi state dando riconoscimento a una bugia e state mancando di dare riconoscimento alla verità. E vi ritroverete sulla linea diretta per quella che è stata la protesta preferita di un tetan lungo il corso dei millenni. E da ciò ottenete una rottura di ARC. E una rottura di ARC consiste in questo. È abbandonare la verità e accettare le menzogne. E dopo di ciò vi ritroverete nei guai. Così, quando leggete malamente le meter, avete appioppato al Pisi una di queste due cose. Questo è il motivo per cui dovete essere sempre in grado di leggere le meter senza mai mancare di farlo. Perché ogni volta che mancate di farlo, avete introdotto nella seduta lo spauracchio preferito del tetan, cioè il dare riconoscimento alle bugie e l'ignorare la verità. E avete appena introdotto questo nella seduta e successivamente il Pisi andrà su tutte le furie e in realtà non sa perché i suoi occhi continuano a uscire 10 centimetri fuori dalle orbite prima di rientrarvi con uno schiocco. Ma sa di essere turbato E questo è il turbamento più fondamentale che ci possa essere. Perché da questo turbamento deriva l'intera struttura e inversamente l'intera distruzione, non solo degli universi, ma anche del proprio ben creativo. E voi avete colpito in pieno il principio fondamentale della struttura della mente reattiva e dell'universo. Avete colpito in pieno la ragione per cui le cose stanno così. E a lui non piace che stiano in questo modo. Voi avete fatto in modo che la seduta fosse in accordo con tutti i trucchi da schiavi che siano mai stati impiegati su di lui. Perciò lui deve protestare contro di voi. Fino a quel momento eravate suoi amici, coloro che l'avrebbero tirato fuori da tutto questo. Ed ora voi gli avete giocato lo stesso scherzetto che l'ha cacciato in questa situazione. Avete dato riconoscimento alla menzogna e avete mancato di dare riconoscimento alla verità. E quello era lo scherzetto che l'ha cacciato in questa situazione in primo luogo. Lui non vuole ritornarci, quindi cercherà di uscire dalla seduta. E a volte lo farà molto rumorosamente. Così, questo è il motivo per cui la lettura delle meter deve essere perfetta al 100%. E questo è il motivo per cui non c'è niente che possa sostituire una buona lettura delle meter. Questo è il motivo per cui nel corso della procedura potete talvolta fare degli errori, leggere male una domanda o fare qualcosa del genere. Il vostro TR0 non è più in o qualcosa di simile. Senza per niente sconvolgere in misura notevole la seduta. Ma ragazzi, semplicemente mancate una sola read, aveva reagito e voi dite che l'ago era pulito. Sarà come se aveste preso una baionetta e, con questo pisi, come se aveste tagliato dritto dritto fino alla notte dei tempi e aveste restimolato tutte le proteste che ha avuto da 200 trilioni di anni. Così otterrete della violenza, naturalmente. Potete imparare a leggere le meter perfettamente. Non preoccupatevi per questo. La cosa è fattibile. Tutto ciò che volevo mostrarvi era il meccanismo di quel che succede quando voi leggete le meter in modo scorretto e come ciò sia in rapporto con la routine 3GA. E come la vostra seduta e il vostro modo di condurre le sedute ora siano totalmente allineati con il principio effettivo della mente. State facendo ora ciò che la mente sta facendo, esattamente lo stesso. Perciò potete individuare qualunque errore stiate commettendo, e l'errore sarà semplicemente in questo campo. Ma la protesta del Pisi ora è la protesta più fondamentale che un Tetan possa fare in una seduta, perché state facendo esattamente la stessa cosa che la mente ha continuato a fare. Vi trovate in una posizione di verità estrema. Durante l'intera seduta state percorrendo verità estrema. Il Pisi lo sente. Sa che state percorrendo verità estrema. E poi, sbadatamente, tirate in ballo l'ago che non ha reagito e dite che ha reagito, tirate in ballo l'ago che ha reagito e dite che non l'ha fatto. In questa estrema verità, allora voi introdurrete una menzogna e dopo di questo vi ritroverete nei guai fino al collo. Questo è il motivo per cui i Pisi hanno le rotture di ARC e questa è la direzione che dovete seguire per riparare le sedute. Dovete riparare al fatto di tirare in ballo delle menzogne. Va bene? Grazie.